In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore che è Cristo Signore. Questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che Egli ama». Parola del Signore. Il giorno del Natale suscita in noi molti sentimenti. Sentimenti legati al senso della vita, alla tenerezza della famiglia, all'incontro con gli amici. Ci trasferisse questa festa in uno spazio a noi familiare pieno di letizia, di gioia di vivere. Così anche questo avvertire i sentimenti è un dato così immediato che anche senza pensarci tanto sopra uno si sente come avvolto, diciamo, come da una nube di pensieri e di sentimenti. Il fatto del Natale però noi avvertiamo che colpisse la nostra persona, noi stessi. Anzitutto l'Evangelista è preoccupato di indicare molti nomi di luoghi, di persone, per convincerci che ciò che sta raccontando ha a che fare con termini di riferimento situati storicamente e geograficamente, come c'è nel racconto di chi intende annunciare ad altri un avvenimento storico, un avvenimento che è realmente accaduto quando vivevano alcune persone note in luoghi noti alle persone. Quindi la prima attenzione dell'Evangelista è quella di richiamare noi stessi ad osservare il fatto, così, del presepe, come si è presentato. Il punto di partenza, quindi, è l'avvenimento, il fatto. La donna col bambino, Giuseppe, i pastori, realtà che facevano parte allora della vita normale della Palestina, pastori. Ma questo avvenimento provoca in noi come un forte contrasto, perché nessuno di noi, anche nella sua immaginazione, avrebbe mai potuto pensare che quel bambino lì fosse Dio. E anche adesso, nonostante che il racconto che abbiamo letto lo sappiamo quasi a memoria, però dire che quel bambino lì è la realtà del nostro Dio ci fa rimanere un po' perplessi. È degno dell'uomo che vive in questi anni accogliere tranquillamente, con tutte le conoscenze che abbiamo, tranquillamente che il nostro Dio sia quel bambino lì? Non è una cosa che non susciti qualche problema. Anzitutto noi dobbiamo accogliere il fatto che noi non avremmo mai pensato, non avremmo mai immaginato un Dio così. Presso i diversi popoli gli uomini hanno sempre cercato di esprimere in qualche modo l'immagine che essi potevano avere di Dio in base alle loro esperienze religiose, in base alle loro esperienze civili, in base alle loro esperienze umane. Essi seguivano il procedimento di conoscere la condizione umana per poter poi fare un po' di luce sul significato di questa entità chiamata Dio. Qui invece il punto di partenza è la singolarità di questo Dio, assolutamente impensato e impensabile da parte degli uomini. Inoltre, dato che gli uomini si sono sempre rapportati al loro Dio, voi capite che un'immagine diversa di Dio comporta una immagine, una coscienza di sé diversa da parte dell'uomo. Inoltre, mentre prima, o anche adesso dove non è conosciuto Gesù Cristo, è partendo dall'uomo che si immagina Dio. In questo caso, invece, è partendo da ciò che Dio ha fatto di sé in mezzo agli uomini, cioè il bambino, diventa il punto di partenza dal quale l'uomo parte per misurare se stesso. Per cui non è l'uomo che misura Dio, ma è Dio che in quella condizione misura l'uomo. Capite? Di fronte al presepe, una persona che voglia riflettere un po', resta spezzato. Perché l'uomo non sa già chi è. Perché per avere un confronto e sapere chi è, una corretta coscienza di sé, occorre un'unità di misura ben chiara. Ponendo Dio, l'immagine di sé, come un bambino, nella condizione umana, come un volto umano, egli sollecita l'uomo a dire: vada bene che l'unità di misura è la mia condizione umana, sono io. Quindi, bando a tutte le fantasie o immaginazioni, esaltazioni o terrore che tu puoi avere. Tu, uomo, devi misurarti con quella realtà lì. E quindi il Natale dà molto da pensare, perché pone all'interno di questo mondo una unità di misura dell'uomo di fronte alla quale l'uomo deve prendere posizione. O l'uomo continua con le sue fantasie, oppure l'uomo comincia a misurare se stesso con docilità nei confronti dell'avvenimento che Luca ci presenta come avvenimento realmente accaduto. Per cui la riflessione sull'uomo, su se stesso del cristiano, ha come punto di partenza non una geniale intuizione, ma l'accoglienza di un avvenimento. Per cui l'uomo religioso cristiano è una persona che è docile nei confronti degli avvenimenti, di ciò che è accaduto. Questo ci dà da pensare, perché ciascuno di noi, in qualche modo avendo avuto conoscenza di forme riuscite di umanità, è continuamente alla ricerca anche della perfezione della propria persona, della propria umanità. Solo che questi modelli che noi ci costruiamo, per quanto tempo sono validi? Riguardo quale aspetto della vita della persona? Ecco che ci viene incontro Gesù Cristo e dice: quella forma di esistenza umana che io, Dio, ho acquistato è per essere accanto a te, per insegnare a te che cosa significa essere un uomo. Con questa venuta di Dio in mezzo agli uomini, in qualche modo Dio direttamente è entrato nella storia degli uomini per educare gli uomini ad una corretta coscienza di sé. Per cui il punto di partenza è il rimanere di fronte a quell'uomo, a quella donna, a quel bambino, di fronte a quella situazione storica. E l'uomo rimanere di fronte al fatto, all'avvenimento, ed essere docile nei confronti dell'avvenimento. Quindi dire buon Natale vuol dire che tu abbia un rapporto corretto, veritiero, con quella realtà, con quell'avvenimento, in modo da avere una corretta coscienza di te. Quindi dire buon Natale non è tanto un avvenimento che accada chissà dove, ma il rapporto con te stesso, il che significa con una retta coscienza di sé, di te. Ecco la forza del Natale. Per cui la forza del Natale si sprigiona nell'uomo nella misura in cui l'uomo desidera prendersi cura di sé, nella misura in cui l'uomo desidera vivere realmente una esistenza umana secondo i fattori essenziali dell'essere umano. Perché le forme di attrazione all'interno di questo mondo o di disturbo sono frequentissime. E allora l'uomo ha ricevuto direttamente da Dio la guida. Dio stesso prende l'iniziativa di vivere in mezzo agli uomini, in modo tale che gli uomini sappiano che cosa significa essere un uomo. L'invito quindi che l'Evangelista fa a ciascuno di noi, e che ciascuno di noi, dicendo buon Natale, fa all'altro, è che reagisca secondo verità di fronte a questo avvenimento, così mentre vive in un momento della storia, in un momento del tempo, egli partecipe dalla novità che Dio stesso ha posto nel tempo. Un tempo così denso, così forte, che non si esaurisce col passare dei secoli. Ed è per questo che noi diciamo: oggi è nato per noi il Salvatore, oggi. Perché il tempo vissuto da Gesù Cristo è così denso che non diventa mai passato, perché è sempre quel nucleo essenziale dell'esistenza umana che è chiamata a fiorire nel tempo. Accogliamo l'invito che ci viene dall'Evangelista e che spontaneamente noi rivolgiamo l'un l'altro del buon Natale, in modo tale che la serenità e la verità della vita ci accompagni e la compagnia del Signore sia per noi garanzia, forza, stimolo, perché il nostro tempo diventi e sia continuamente un tempo buono per noi e per le persone che conosciamo.